Sia lodato Gesù Cristo. Dunque si dovrebbe usare per concludere, ma lo uso all'inizio apposta. Dunque cominciamo il nuovo anno liturgico con la grazia di Dio. L'anno liturgico B, nel quale saremo guidati dall'ascolto della parola di Dio, soprattutto il Vangelo di San Marco, che è la pista che la Chiesa propone in questo anno, che da qui ci accompagnerà, se il Signore vuole, fino al prossimo novembre. Questo anno liturgico comincia con un tempo liturgico. I tempi liturgici sono le stagioni dell'anno liturgico. Questo tempo liturgico di Avvento, che voi riconoscete per il colore viola, un viola che non è lo stesso viola della Quaresima, lo stesso viola dei defunti, è un viola che non dice tristezza. Abbiamo cantato l'Alleluia, sono bellissimi i canti dell'Avvento e del Natale, è un viola che dice l'impegno, il lavoro, il sacrificio che dobbiamo mettere per preparare il cuore. L'Avvento è un tempo forte, cari fratelli e care sorelle, insieme alla Quaresima. Che cosa vuol dire? Un tempo forte è un tempo che ci chiede un impegno particolare del cuore. In buona sostanza, se io vivessi l'Avvento dal punto di vista della preghiera, dal punto di vista dei sacramenti, dal punto di vista dell'impegno spirituale, come vivo il resto del mio tempo, dell'anno, o come solitamente sono solito vivere, sbaglierei. Devo mettere un impegno particolare. Ma questo impegno e questo lavoro, potreste chiedermi, a cosa serve? Il cuore dell'Avvento, l'abbiamo detto in questi anni centinaia di migliaia di volte, non è aspettare Gesù. Questa è una cosa gravissima detta da un cattolico, per due motivi. Primo, la parola Avvento vuol dire venuta. Secondo, Gesù è già venuto 2000 anni fa. Noi non aspettiamo nessuno. Se noi aspettassimo Gesù, non diremmo la messa. Gesù viene nella messa tutti i giorni. Se noi aspettassimo Gesù, non avremmo la grazia dei sacramenti, la confessione, la comunione, il battesimo, tutti gli altri sacramenti. Dobbiamo accogliere Gesù. Ecco quello che diceva anche la preghiera di colletta di questa messa, che andiamo incontro noi con le buone opere al Cristo che viene sempre nella nostra vita. C'è una parola del libro dell'Apocalisse emblematica per noi, che è questa. Dice il Signore, capitolo 3, dice il Signore: io sto alla porta e busso, se uno mi apre io entrerò e cenerò con lui. Se uno mi apre, in questo se si gioca la nostra vita spirituale. L'Avvento mi allena opportunamente ad accogliere Gesù nella mia vita, e non ho usato un termine sportivo a caso. È così, è chiaro che uno che non si allena perde la partita, perde la gara, è giusto oltre che normale. Non ti sei preparato, cosa vuoi? Che cosa avresti voluto? Se ti alleni molto, riesci a ottenere il fine per il quale fai questo sacrificio. E allora ecco vedere l'Avvento così, come un Gesù presente nella nostra vita tutti i giorni. Gesù bussa alla porta del nostro cuore tutti i giorni per chiedere di essere accolto nel nostro cuore. Sapete, questa gioia dell'Avvento, questa gioia del Natale, che sono belle, giuste, le pensiamo soprattutto in chiave della famiglia, portano come chiaroscuro, come controluce, questo episodio dell'arrivo della Sacra Famiglia a Betlemme. Quando la Sacra Famiglia cerca ospitalità e non ne trova. E dice il Vangelo di San Luca: non c'era posto per loro. Che il nostro avvento non sia questo, un avvento di distrazioni, un avvento di dissipatezza, un avvento di cose pazzesche che sentiamo e vediamo a partire dalla pubblicità del televisore per finirla con le cose che stanno nei negozi, che non sia un avvento di questo tipo, ma un avvento bello, un avvento che ci fa contenti, un avvento che ci porta realmente vicino a Gesù. Avvento che vuol dire venuta, apre gli occhi del mio cuore davanti alla presenza di Gesù nella mia vita. Intanto alla presenza di Gesù nel mio cuore, se io sono in grazia di Dio. Perché quando io sono in grazia di Dio, Dio abita la mia vita, Dio abita in me come in un tempio, dice San Paolo. Saper conservare questa presenza di Gesù nella mia vita è il primo degli impegni del cristiano. Ma poi riconoscere questa venuta di Gesù nella messa, l'ho già detto. Nella messa viene ogni giorno Gesù, viene nella parola e viene nell'Eucaristia, nella confessione, nella comunione, nell'altra gamma dei sacramenti che la Chiesa celebra. Viene in quello sforzo che io faccio di educarmi e di formarmi. Viene per esempio nel rapporto con mio padre spirituale, viene nella volontà di fare un cammino serio di fede. Guardatevi intorno, cari fratelli e care sorelle. Il mondo vive lontano da Dio. Questo non è una considerazione che fa Don Chicco, è quello che tutti dicono. Il mondo vive lontano da Dio. Questo, sapete, sarebbe ancora poco. È normale che il mondo viva lontano da Dio. Il problema è che vivono lontano da Dio i cristiani. Il problema è che anche noi viviamo lontano da Dio spesso. Questo sì è serio ed è grave, perché non abbiamo una formazione adeguata e perché la nostra vita non consegue alle parole che noi diciamo. Credo, che vuol dire amo il Signore, lo seguo. Vediamo allora come questa parola di Gesù oggi cade in un terreno che deve essere disponibile ad accogliere questa semente. E che cosa abbiamo sentito? In un Vangelo un po' strano, almeno così apparentemente poteva essere, un Vangelo che ci parla di morte, del ritorno di Gesù nella nostra vita per chiederci conto della nostra vita. E anche qui, se non ve lo dice il parroco, non so da chi lo dovreste sentire, ma la realtà della morte è alla porta del nostro cuore sempre. È inutile che noi facciamo in modo di esorcizzarla, così si dice oggi, no? Quando una cosa non ti piace, allora si usa questo termine. Facciamo finta di esorcizzarla e non ci pensiamo. La morte è sempre presente nella nostra vita. E questa parola di Gesù è la cosa più vera che noi possiamo sentire. Non dipende da me il giorno, il momento e l'ora della morte. Dipende dal Signore e dalla sua volontà. Ebbene, questa parola in 5 versetti che noi abbiamo ascoltato del Vangelo di San Marco, la conclusione del Vangelo di San Marco, se voi andate a vedere, dopo queste parole inizia la passione. Bene, in questi versetti cosa troviamo? 5 volte la parola vegliare. Gesù insiste su questa cosa e guardate, pensate che questo è uno specifico del Vangelo. Nell'Antico Testamento, in tutto l'Antico Testamento, questa parola torna una volta sola nel libro del profeta Gioele. Uno specifico di Gesù che in tutto il Vangelo usa questa parola una quindicina di volte. Vegliare. Che cosa vuol dire questo? Stare svegli. Voi sapete, no? Il discorso sul vegliare e sul dormire è un discorso serio. Perché? Perché uno dei bisogni fisiologici della nostra persona è dormire. E chi dorme poco o dorme male ha problemi poi nella vita di tutti i giorni. Veglia, quindi non dorme, chi ha cose importanti da fare, oppure chi ha problemi, chi ha difficoltà, chi sta male, chi deve aiutare il prossimo che ha vicino. Bellissima allora questa parola di Gesù, che quando ci dice veglia, ci dice anche guarda che ci sono motivi seri, perché tu non passi la tua vita addormentato, perché tu non passi la tua vita spirituale anestetizzato dalle cose del mondo, dalla corsa alle compere. Adesso vedete questo avvento, l'avvento quest'anno è molto corto perché l'ultima domenica di avvento, la quarta, è la vigilia di Natale, quindi grosso modo sono 20 giorni. Adesso vedete tra un 5-6 giorni, una settimana, come tutti impazziscono a comprare, ad andare in giro, a spendere, a pensare, regali, che non sono cose sbagliate, perché la festa è opportuna se c'è il festeggiato. Vedete come tutte queste cose cosa serviranno? Questo stordimento, questa specie di situazione soporifera sarà per non pensare alla situazione che hai dentro, a quelle situazioni che ti porti dentro, certe volte gravi. Quando Gesù ti dice veglia, ti dice non perdere tempo e fai le cose giuste. Concentrati sull'unica cosa necessaria nella tua vita, che è Gesù. Verifichiamo allora, cari fratelli e care sorelle, proprio all'inizio del cammino dell'avvento, se siamo pronti a vigilare. Si vigila per noi stessi, dicevamo, no? Se ho un problema, se ho una cosa importante da fare, allora ovviamente sto sveglio, mi serve più tempo, lo tolgo a quello che apparentemente non è importante, mentre diceva appunto dormire e dormire il tanto giusto è importante. Veglio per me o posso vegliare per il prossimo quando ho vicino una persona che ne ha bisogno? Quante volte, io credo di non essere l'unico, ma quante volte abbiamo vegliato ascoltando una persona che aveva bisogno non tanto di parole, non tanto di conforto, non tanto di sostegno, quanto di una persona che ascoltasse? E quante volte, vorrei sentire le mamme presenti, abbiamo vegliato vicino a qualcuno che stava male, le mamme vicino ai loro bambini, tutti noi spesso vicino ai nostri cari quando ne hanno avuto bisogno. Aprire gli occhi, vivere un avvento bello, significa fare le cose giuste per te stesso, le tue scelte giuste, le scelte della tua vita, scelte giuste della tua vita, e le scelte giuste anche per il tuo prossimo. E direi, guardate, prenderci cura del prossimo vuol dire aiutare quelli che abbiamo vicino a fare un avvento in grazia di Dio. E non lo dico come modo di dire grazia di Dio, lo dico nel significato pieno: aiutare quelli che abbiamo vicino a fare un avvento serio, cioè ad accogliere Gesù, dando l'esempio noi. La preghiera, il tempo che dedichiamo alla preghiera e l'esempio che diamo nel posto dove ci troviamo sono sicuramente l'impegno principale per tutti. Quindi vediamo di non ridurre il tutto dell'avvento, il cammino dell'avvento, di questo tempo forte, di non ridurlo alle fesserie del commercio. Tanto per farvi sorridere un po', perché se no le cose si mettono anche un po' tristi, mi spiacerebbe di vedere per la parrocchia questi orribili babbi Natale appesi alle finestre. Per favore, Natale vuol dire nascita di Gesù, il presepio piccolo, minuscolo, fai come vuoi. Ai bambini l'anno scorso l'abbiamo dato di cartoncino, che se lo colorassero, se lo ritagliassero per metterlo sul comodino. Il presepio è il cuore attento ad accogliere Gesù sempre. La Madonna ha fatto questo, ci insegna questo, portando Gesù nel cuore e poi dandolo all'adorazione dei pastori, all'adorazione dei magi. Vedete, così che quelli che ci avvicinano capiscano che stiamo in avvento e che vogliamo accogliere e adorare Gesù. Adesso mi concedete, ho cercato di essere più breve del solito, mi concedete una parola per la messa che stiamo celebrando per il signor Francesco. Per il signor Francesco io dico che il Signore mi ha anche un po' premiato facendomelo conoscere. Per 15 anni sono stato, per 16 anni, sono stato il suo confessore, lo conoscevo molto bene. La prima cosa che io penso quando penso al signor Francesco è una persona retta, un vero cristiano. Certe volte scomodo forse, perché quando uno dice la verità, la dice col cuore, ci crede fino in fondo, chiaro, scombina un po' le cose, toglie il torpore delle situazioni. Mi dicevano questi giorni scorsi, parlando di una determinata situazione, tutto tace. E io dico, ripeto, sì, tutto tace, anche nella Chiesa molte volte, tutto tace, calma piatta ragazzi, calma piatta. Si fa il minimo e possibilmente col meno della fatica possibile. Signor Francesco aveva una rettitudine che lo portava ad essere capace di dire la verità e di vivere la verità. Allora l'attaccamento ai doveri, al suo ministero, erano quelle cose che arricchivano la sua vita, come in un bellissimo ricamo, come vedete tante volte anche nelle cose di chiesa, no? In un bellissimo ricamo le signore, le donne sanno mettere quelle perle, quelle pietre che fanno risaltare una vita santa nel servizio. E io dico che quando una persona è capace di vivere il servizio fino in fondo, ha scelto di vivere e vive realmente quell'aspetto più evidente della vita di Gesù che noi dobbiamo imparare. E il signor Francesco ha fatto questo. E vi racconto che il giorno del suo ultimo compleanno, con una data che avevamo fissato e rimandato 300.000 volte, è voluto venire qui in una mattina a farmi leggere dei promemoria, delle cose che aveva scritto, richiamando il suo ministero già da quando era giovane maestro fino ad arrivare poi, ecco, al suo servizio da diacono. E io ho potuto apprezzare col cuore non solo che me le stesse dicendo, perché a me, che ero il suo confessore, il suo padre spirituale, mancavano dei tasselli evidentemente, e lui li ha voluti mettere, ma soprattutto ho potuto apprezzare questo zelo che lo animava nel cuore per il Signore e per il bene dei fratelli. E non è frequente questo, lasciatemelo dire. Non è frequente che chi si dà al prossimo lo faccia anche con uno sguardo soprannaturale. Molte volte si fa il bene al prossimo per fare il bene al prossimo. E basta. Una carità che non ha riscontri soprannaturali. Oppure si pensa a Dio, alla gloria di Dio, e difficilmente si pensa ai fratelli. Signor Francesco sapeva armonizzare queste due cose, e in quello che aveva scritto, in quello che aveva fatto, risaltava che lo faceva con questo zelo interiore, come si poteva dire, si è detto nell'Antico Testamento, del profeta Elia: lo zelo per la tua casa mi divora. Era consumato interiormente da questo zelo per la gloria del Signore e per il bene dei fratelli. E l'abbiamo visto, non l'ho visto solo io, l'abbiamo visto per anni, fedelissimo all'adorazione, alla preghiera, col rosario in mano, fino all'ultimo giorno. E adesso mi fate dire dell'ultimo giorno, perché io fino adesso non ho potuto parlare e mi aspettavo a parlare. L'ultimo giorno, perché già i padri anticamente dicevano: si vive come si muore e si muore come si vive. Se tu vivi in un modo disordinato, vivi lontano da Dio, vivi facendo del male, pretenderai che all'ultimo momento arrivi il Signore in carrozza a portarti in cielo? Pretese perse. Devi vivere bene e la tua vita ordinata, santa, ti porterà a incontrare il Signore nel modo migliore. E il Signore, il modo migliore al signor Francesco, gliel'ha preparato, perché come aveva vissuto vicino a lui già da quando era ragazzino a Torino con i salesiani, eccetera, eccetera, fino all'ultimo giorno, messa, che dico messa, adorazione, rosario, messa e comunione. Quando mi ha telefonato signora Rosa, che erano le 9, io non avevo neanche finito ancora di ritirare tutte le cose della domenica, vuol dire, guardate, la messa era finita un'oretta, e mi ha detto, è morto mio marito. Io ho detto, cosa? Sono subito andato, sono stato con loro, però avevo e ho questo senso interiore, direi di soddisfazione, forse non è la parola giusta, ma mi viene questa, di soddisfazione perché il Signore ha realizzato le sue promesse, così, come doveva morire un diacono, stando davanti alla televisione tutta la domenica sera, andando in giro a passeggiare, come doveva morire? Come doveva morire uno che è stato vicino al Signore? Così, così, e non è la prima volta che vediamo queste cose. Doveva morire così, con i familiari vicino, alimentato dai sacramenti e sostenuto dalla presenza della Madonna, quel rosario che aveva sempre in mano. E poi l'ultima cosa, e ho finito, la comunità. La nostra comunità in questi giorni ha celebrato feste e tutte queste cose qui. Benissimo, avete visto che la stampa e la televisione ha parlato benissimo di noi. Io sono contento, non per me, per voi. Ho cercato di stare sempre indietro e di dire quello che è vero, che la comunità, che voi avete un cammino spirituale buono, lodevole, bellissimo questo. E la comunità lo ha sostenuto. La preghiera che abbiamo fatto a casa sua, la presenza al funerale e anche oggi. La nostra preghiera, sì, è anche prefestiva, la messa, siamo d'accordo, però siamo qui e lo ricordiamo con tutto il cuore. Ecco, volevo dirle queste cose perché mi aspettava dirle, è arrivato anche il momento che il Signore sempre stabilisce nella nostra vita, momenti opportuni. Preghiamo per il signor Francesco, guardate, Don Chico vi dice questo, che se non è andato in paradiso il signor Francesco, difficilmente ci andrà qualche altro, perché è passato dalla mensa eucaristica direttamente al cielo. Preghiamo per il signor Francesco, sì, preghiamo per il signor Francesco, ma pensiamolo davanti al Signore, pensiamolo vicino a Gesù, pensiamolo vicino alla Madonna e pensiamolo arrivato al traguardo di quel cammino che aveva preparato e vissuto lungamente, perché 92 anni sono una benedizione di Dio, vissuto lungamente qua sulla terra, edificando, servendo e dando il buon esempio. La signora Rosa, i figli, nuora, genero, eccetera, eccetera, annessi e connessi, diamo la nostra amicizia e la nostra simpatia, sentiamo il dolore che voi avete nel cuore per questa perdita, però anche sentiamo la gioia di aver ricevuto il dono di questa bella testimonianza con la quale abbiamo avuto la grazia e la possibilità anche noi di riflettere e maturare propositi di vita santa. Grazie davvero. Sia lodato Gesù Cristo.